Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di come mantenere un bel sorriso sano, perché lo sappiamo tutti, la salute orale è molto più di solo un bel sorriso, è un indicatore fondamentale del benessere generale. E allora oggi, per fare chiarezza su prevenzione, cure e abitudini quotidiane, abbiamo invitato due figure chiave del settore. Sono il dottor Plinio Rondi, che è medico dentista e presidente della SSO Ticino, che è la società svizzera di odontoiatria. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Ecco, con lui c'è anche un igienista dentale, Gabriella Benaglia, che è anche presidente di Swiss Dental Hygienist sezione Ticino. Buongiorno Gabriella.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Ecco, con loro vogliamo proprio esplorare anche qualche mito da sfatare, poi vedremo consigli molto pratici, ma anche forse qualche novità più interessante nel mondo dell'odontoiatria. Dottore, quando si dice dentista, lo sappiamo, anche tra il nostro pubblico probabilmente ci sarà qualcuno che già comincia ad avere il fiato corto. È sempre una figura che fa molta paura, ma perché?
Non stiamo simpatici alla base, bisogna dire che a scegliere molti ci evitano volentieri. Ma sicuramente andare dal dentista, che quindi va a toccare una sfera abbastanza intima del corpo umano, non è cosa semplice. Molto spesso gli interventi che dobbiamo fare possono avere anche una certa invasività, quindi sicuramente non piacevoli da gestire, però questo non vuol dire che sia sempre così una tortura. Negli anni andare dal dentista, la nostra professione si è evoluta in maniera considerevole, e quindi quelli che erano dei trattamenti fino a 30, 40, 50 anni fa oggi vengono affrontati in maniera molto più semplice.
Gabriella Benaglia, poi l'abbiamo già fatto in altre edizioni, lo sappiamo che comunque il nostro pubblico non può essere ogni momento con noi all'ascolto, però riprenderemo l'argomento della prevenzione, della profilassi e di quello che possono essere le cure quotidiane dei nostri denti. Più si fa e più si evita proprio di andare dal dentista.
Sì, l'abbiamo sempre detto e lo ripeto appunto anche oggi: si possono avere denti e gengive sane per tutta la vita. È importante appunto fare dei piccoli gesti quotidiani, regolari, in modo che appunto non ci sono problemi per quel che riguarda le gengive, per quel che riguarda anche i denti sensibili, per evitare appunto che si formino poi delle carie. Ed è sufficiente appunto anche venire appunto regolarmente poi da personale specializzato per fare la rimozione del tartaro e dei controlli, di modo che si possono appunto prevenire tantissime malattie.
Dottore, con la società svizzera di odontoiatria e con tutti i colleghi, anche con le igieniste, voi sull'arco degli ultimi 20-30 anni avete fatto un lavoro immenso anche proprio di sensibilizzazione delle persone, della popolazione, dei vostri clienti, per cui avete proprio toccato con mano, i migliori risultati stanno arrivando adesso con le nuove generazioni. Prima stavamo chiacchierando e mi diceva: io devo dire che tra i giovani, i miei pazienti che si aggirano adesso intorno all'adolescenza e poco oltre, noto ci sono pochissime otturazioni, pochi interventi.
Assolutamente, come ha detto prima bene Gabriella, la SSO a livello svizzero è dagli anni 60 che si impegna veramente su quello che è la prevenzione e la responsabilità individuale. Sono due pilastri sui quali, se si lavora con un piccolo sforzo quotidiano, si possono ottenere dei risultati veramente importanti, quindi con delle bocche totalmente sane per tutta la vita. Questo è veramente un lavoro di educazione della popolazione che si fa tutt'oggi, che è stato portato avanti, come dicevo prima, dagli anni 60, e al giorno d'oggi vediamo questi risultati, questo beneficio a livello della popolazione. Questo non vuol dire che si possa abbassare la guardia, anzi bisogna continuare, perché sempre di più con lo spostamento delle popolazioni vediamo, soprattutto anche sui giovani a livello del servizio interscolastico, bambini che arrivano da altre realtà o che hanno un altro cultura, a livello familiare, dove si ritrovano ancora con tante patologie, e lì dobbiamo insistere non solo per curare i denti, perché il nostro lavoro è veramente prevenire e far sì che i pazienti possano restare sani tutta la vita, e quindi bisogna lavorare perché la prevenzione è veramente fondamentale per, come dicevamo prima, evitare di andare dal dentista per cose spiacevoli.
Ecco, quando si fa prevenzione si cerca di farlo proprio a 360 gradi, cercando di colpire tutte le età.
Assolutamente. Allora, si parte chiaramente già dai bambini piccoli. Io direi che a questo punto la responsabilità va anche comunque ai neogenitori. Uno dei servizi che noi igieniste offriamo è quello di dare una consulenza a chi sta per avere un figlio, e quindi in quel senso lì gli diamo proprio tutte le dritte importanti, a partire non solo comunque per quel che riguarda l'igiene, ma anche a partire dall'alimentazione, perché tutto gira anche intorno a questo. Con un'alimentazione sana si possono comunque avere anche dei denti sani di conseguenza. E poi appunto i bambini accompagnano spesso i genitori quando vengono a fare l'igiene o quando vanno dal dentista, e cominciano già con un primo approccio, e poi piano piano appunto fanno parte del servizio dentario scolastico, entrano diciamo in questo programma di cui appunto possono beneficiare, e vedono almeno una volta all'anno un medico dentista che li guarda anche solo, non è che bisogna intervenire. Poi man mano che si va avanti, bisogna dire che le persone comunque vengono seguite. Adesso un'altra categoria molto importante sono appunto le persone anziane, che vengono comunque da un altro passato con delle situazioni diciamo un po' più complesse, e lì appunto è molto importante seguirli da vicino, perché spesso hanno anche delle patologie accanto e sono delle persone un po' più fragili e devono anche essere loro curate in maniera adeguata.
Ecco, a questo proposito, proprio perché tra gli anziani ci sono anche tante persone che parlano dialetto nelle nostre regioni, voi con la SSO avete anche proposto un progetto che si chiama Progetto Denti, nel quale tra le altre cose sono stati fatti anche dei libricini, dei testi in dialetto. Una cosa un po' simpatica e divertente.
Allora, una cosa super simpatica, qui ne approfitto per ringraziare i colleghi della CISI, che la Commissione di Informazione della Svizzera Italiana, che è una commissione che sottosta quindi la SSO a livello svizzero. Questa commissione, che è composta da dei colleghi medici dentisti, si occupa proprio di promuovere e di informare la popolazione. Il loro ultimo lavoro è un flipbook, quindi un libro a livello digitale che si può scaricare tramite un codice QR. È stato fatto in italiano, in francese, in tedesco e in dialetto ticinese, proprio per raggiungere tutta la popolazione. Qui ringrazio in particolare Giancarlo Bernasconi, che è un patito di dialetto, dove effettivamente in base a tutte le fasce d'età vengono dati delle informazioni su come mantenere, come curare, cosa fare per ogni fascia d'età. Come diceva prima Gabriella, la nostra società sta invecchiando, quindi curare dei pazienti, non parliamo più di terza età ma parliamo di quarta, di quinta età, ci pone delle sfide nuove sulle quali proprio la SSO continua a lavorare per dare il servizio migliore possibile. E in questo caso comunicare in dialetto è qualcosa non solo simpatico, ma che va magari in maniera più mirata a toccare questa fascia di pazienti.
Ecco, tra l'altro invitiamo il pubblico, magari se ha tempo, se ha voglia, a dare un'occhiata al sito, perché ci sono tantissime informazioni, e tra queste vogliamo dirla subito. Un'altra cosa sicuramente molto interessante proposta da voi è una sorta di garanzia di qualità. Quindi se una persona, un paziente, avesse in qualche modo la sensazione di non essere stato curato a dovere, che qualcosa con il proprio professionista non abbia funzionato al 100%, può sempre chiedere a voi un consulto. E voi che cosa fate?
Allora, qui bisogna precisare, non può sempre chiedere a noi un consulto. Cosa vuol dire? In Ticino una buona parte dei professionisti della salute orale, medici dentisti, fa parte della SSO Ticino. Questo è un label non solo di qualità, siamo una sezione che rappresenta quindi questa società a livello svizzero, e offriamo ai nostri pazienti non solo dei trattamenti all'avanguardia ma di ottima garanzia, ma esiste anche quella che si chiama la commissione arbitrale. Quindi nel caso un paziente non dovesse essere totalmente soddisfatto del trattamento ricevuto dal suo medico dentista o per una parcella che magari a suo dire non corrisponde a quello che si aspettava, e noi invitiamo sempre comunque di prima discutere col professionista, appianare eventuali divergenze, esiste questa commissione che per pazienti che si sono rivolti a medici dentisti membri SSO Ticino gratuitamente valuta il caso e interviene se effettivamente ci sono state delle problematiche sulla qualità o sulla fatturazione. Questo sicuramente è un servizio molto importante perché fa sì che noi diamo il meglio di noi stessi per assicurare il meglio al paziente, ma il paziente da parte sua si sente anche tutelato, perché effettivamente senza dover passare per delle spese importanti, che ne so, di un avvocato o di una perizia esterna, avere una seconda valutazione di quello che è stato fatto nella sua bocca.
Certo, comunque devono esserci evidentemente dei motivi validi, non è che solo perché la fattura sembra un po' alta bisogna far perdere tempo a professionisti, insomma. Ecco, io ricordo subito i nostri numeri di telefono. Se volete scriverci potete farlo, potete inviarci un messaggino WhatsApp oppure registrare un vocale allo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare e parlare direttamente con il dottor Rondi oppure con Gabriella Benaglia, potete farlo digitando lo 0848 03 0808. Abbiamo un ascoltatore, Felix da Morcò si firma, che dice: a me il dentista fa una gran paura, in particolar modo al momento del pagamento. Allora, noi oggi non vogliamo entrare in polemiche su fatture, non vogliamo parlare a livello politico di quello che sono le prestazioni del dentista, però colgo l'occasione di questo messaggio per dire, c'è da dire una cosa, il prezzo è anche sempre rapportato all'intervento. Siccome noi oggi vogliamo parlare di prevenzione, dicevamo prima, se si fa, Gabriella Benaglia, una buona profilassi, una buona igiene orale, se ci fosse un motivo che lascia presupporre che qualche cosina non vada molto bene, dopo magari anche il vostro intervento di igieniste, voi vedete se c'è qualcosa da segnalare e mandate immediatamente il paziente dal dentista. Se si interviene prematuramente, il problema è piccolo, si dovrà fare qualcosa di piccolo dal dentista e la fattura sarà piccolina, si spera. Se invece si ha paura, non si va, si procrastina, si sottovalutano determinati sintomi o problemi, ecco che poi probabilmente ci si troverà davanti ad un intervento più grosso, più importante, e quindi anche la fattura lieviterà.
Ma quello che è appunto il nostro compito, che ci siamo prefitti insomma da sempre, è quello di avere una buona qualità di vita per tutte le persone, qualsiasi, indipendentemente dalla fascia d'età. E quindi in quel senso bisogna avere una buona dentatura sana, che ci serve non solo per sorridere ma anche per poter mangiare, per poter parlare, e quindi noi facciamo il possibile per spiegare alle persone l'importanza di mantenere i denti sani e anche le gengive sane, con appunto questi piccoli gesti. Spazzolando i denti 3 volte al giorno per 3 minuti ogni volta, usando un dentifricio che sia comunque corrispondente al tipo di problema che potrebbe esserci in bocca, usare comunque sempre un filo interdentale, uno scovolino o uno stuzzicadente, e poi se necessario aggiungere anche un colluttorio. Se poi appunto durante la consueta visita, diciamo, di igiene dentale, che si dovrebbe fare almeno una volta all'anno, una volta che appunto si è rimosso il tartaro, si va a notare: ah, ma guarda, qui c'è una piccola carietta, qui l'otturazione non tiene più bene, gli sarebbe buona cosa andare già subito dal dentista, perché in quel senso lì appunto noi lavoriamo insieme per questo motivo. Nel momento in cui si trova qualche cosina di piccola, automaticamente anche l'intervento del dentista sarà minimo, in modo che si evitano di avere appunto dei lavori molto più importanti. Cosa succede quando si tende a procrastinare? Il problema purtroppo non è che aumenta, lo si mette semplicemente un po' sotto il tappeto, prima o poi, insomma, questa cosa potrebbe poi degenerare in un momento poi magari poco conveniente. Bisogna dire che comunque anche la SSO ha organizzato anche dei turni di picchetto, di modo che se succede qualcosa il weekend loro sono sempre disponibili. Però appunto bisognerebbe evitare questa situazione e recarsi dal dentista in maniera regolare, soprattutto quando un igienista dentale ha trovato un problema da risolvere.
Dottore, quali sono i segnali più comuni che indicano proprio la necessità di una visita odontoiatrica?
Allora, come ben detto, non bisognerebbe aspettare dei segnali prima di consultare, proprio perché sempre di più la nostra professione va verso un ambito di mini-invasività, cioè andare a intaccare il meno possibile il dente. Quindi, come diceva bene Gabriella prima, appena una lesione cariosa è all'inizio, si può trattare in maniera non invasiva, più duratura nel tempo, meno costosa, non giriamoci attorno, e quindi effettivamente garantire una salute del dente più a lungo. È chiaro che se si aspettano dei segnali, come ha detto lei, forse quelli meno gravi, tra virgolette, sono un sanguinamento della gengiva. Non è assolutamente un buon segno, può essere qualcosa di banale, può essere il segno di qualcosa di ben più serio. Qui bisogna capire anche a livello del tempo da quanto tempo si presenta. Generalmente quando si presenta un dolore, non dico che è troppo tardi, ma chiaramente ci troviamo già con una situazione deteriorata dove un intervento diventa più complicato, più lungo, più oneroso, con una garanzia di successo che diminuisce. Quindi per questo che ritorniamo sempre sul solito discorso della prevenzione, proprio perché facendo una buona prevenzione si evitano tantissime, se non tutte, le problematiche.
Ecco, ci chiede un ascoltatore se l'intervento puntuale ogni anno dall'igienista è abbastanza a titolo di controllo, visto che probabilmente il o la professionista già può capire se c'è qualcosa che non va e indirizzare il paziente dal dentista, oppure se un controllo dal dentista va fatto comunque con una certa regolarità.
Allora, il controllo del dentista comunque va sempre fatto. Il ruolo dell'igienista è quello chiaramente di rimuovere il tartaro, di dare delle spiegazioni, delle istruzioni e di fare un primo controllo. Però io ho sempre detto, 4 occhi sono meglio di 2. Ho sempre preferito a questo punto che ci fosse anche uno sguardo in più piuttosto che uno sguardo in meno per quel che riguarda la situazione. Appunto, ripeto, è semplicemente solo andare a guardare e non significa intervenire, non significa fare già terapia, ma tutto appunto, come dice il dottor Rondi, è sempre per prevenzione. Quindi l'igienista stabilisce la frequenza delle sedute di igiene dentale e quanto spesso anche è necessario a questo punto effettuare delle radiografie. Dipende un attimino appunto dalla situazione del paziente. Ci sono appunto questi ragazzi magari che fino a 30 anni non hanno avuto neanche un'otturazione né niente, non ho bisogno di diciamo fare una radiografia ogni anno. Dipende appunto da situazione a situazione.
Quindi, dottore, ogni quanto fare un bel controllo dal dentista?
Ma direi assolutamente almeno una volta l'anno dall'igienista, e se lei non segnala niente dal dentista si può andare anche una volta ogni 2 anni. C'è forse un parallelismo che può essere più comprensibile per i pazienti. Penso che tutti noi nasciamo con una Ferrari in bocca, e come un'auto di lusso, se viene controllata regolarmente, fatto il servizio, fatto il pieno, cambiato le pastiglie del freni, lo riusciamo a tenerla benissimo per tutta la vita. Se noi lo utilizziamo per fare autoscontri, dopo 10 anni a pezzi, andiamo dal dentista a dire ne voglio una nuova, ecco, li costa. Quindi di Ferrari ne riceviamo solo una gratuita, quindi è meglio tenerla bene.
Vogliamo chiarire qual è la differenza, anche se magari un ascoltatore a casa pensa di saperla, ma qual è fondamentalmente la differenza tra il lavoro dell'igienista dentale e quello del dentista?
Allora, l'igienista dentale per definizione appunto si occupa proprio dell'igiene, quindi la parte preventiva, ma anche in determinate situazioni anche terapeutica. L'igienista dentale si occupa principalmente di problemi della malattia della gengiva. Fa degli interventi non chirurgici ed è in grado comunque di stabilire determinate diagnosi. Vado a vedere a che punto è la situazione per quel che riguarda tutta la struttura che sorregge il dente, no? E quindi appunto vado a misurare, faccio dei controlli, delle misurazioni, vado a vedere la quantità di placca, quanto tartaro c'è, quali sono le abitudini di igiene dentale della persona, qual è il quadro, diciamo, comunque clinico, se assume anche medicamenti, se questa cosa può avere un effetto su quello che è lo stato generale della bocca, e chiaramente appunto se necessario provvedo poi a fare la rimozione del tartaro sottogengivale e seguo il paziente. E chiaramente nel momento in cui io mi rendo conto che ci sono delle situazioni dove è un po' più grave, la situazione è un po' più importante, per esempio ci sono denti che si muovono tanto, che c'è parecchio tartaro sottogengivale di cui appunto è necessario un altro tipo di intervento, allora è mio compito segnalare lo step successivo. E poi dopo io faccio tutta la parte di mantenimento, ma sempre per quel che riguarda tutto ciò che sostiene nel dente. Invece per quel che riguarda la cura del dente stesso, otturazioni, questo lascerei la parola comunque al dottor Rondi.
Allora, effettivamente il compito del medico dentista è legato a una patologia. Diciamo che noi di denti sani sì, li controlliamo, ma non li tocchiamo. Questo è più il lavoro veramente dell'igienista, quello di mantenere pulito. Quindi se non ci sono patologie, noi il dentista non ce n'è bisogno. Alla fine, se io sono capace a fare bene il mio lavoro, vuol dire che da quando il paziente viene da me la prima volta da bambino, gli insegno bene a lavare i denti, quella che è la prevenzione, come curare a casa, io il paziente non lo vedo più, perché lui, grazie a una pulizia dell'igienista, riesce a mantenere una bocca sana. Patologie, se non ne appaiono, il dentista non c'è bisogno. Noi veramente interveniamo quando veramente c'è una patologia, che può essere un problema di gengiva un po' più grande, una carie, denti mobili o trattamenti, chiamiamolo così, a livello preventivo, un'estrazione dei denti del giudizio. Allora lì sì, siamo noi che mettiamo mano e dobbiamo intervenire.
Ci ascoltiamo gli Empire of the Sun e poi torniamo a parlare di denti, ma soprattutto risponderemo alle vostre domande. La salute dentale è un aspetto fondamentale del benessere generale. Avere dei denti sani non significa solo poter sfoggiare un magnifico sorriso, ma anche prevenire una serie di disturbi che possono compromettere persino la qualità di vita. Allora, ne stiamo parlando con il dottor Plinio Rondi, che è medico dentista, come dicevo in apertura, è anche presidente della SSO Ticino, ovvero la Società Svizzera di Odontoiatria, e poi con lui c'è anche Gabriella Benaglia, che oltre ad essere igienista dentale è anche presidente di Swiss Dental Hygienist, sezione Ticino. Dottore, quali sono le più comuni malattie dei denti, soprattutto quindi come prevenirle e trattarle efficacemente?
Allora, chiaramente la malattia più frequente, che è la malattia più frequente a livello mondiale, è la carie. La carie, quindi, che è una cavitazione della struttura dentale, questo buco che si allarga e poi più diventa grande più portare problemi. Chiaramente la sua causa sono effettivamente gli accumuli di batteri in bocca che vanno a intaccare quindi le strutture dure, in questo caso il dente, o che possono anche causare problemi a livello del parodonto, quindi della gengiva e dell'osso che sostengono il dente. Queste sono le principali patologie sulle quali bisogna far fronte. Poi, come parlavamo prima, a dipendenza della dimensione della lesione, di quanto è rovinato un dente sia nella sua struttura sia che nella sua base, lì gli interventi possono essere più o meno semplici, o per meglio dire più o meno invasivi.
Ecco, un ascoltatore ci dice: ma esiste anche una sorta di qualità del dente per cui una persona, malgrado l'igiene, la cura, possa essere un po' più predisposto a sviluppare della carie rispetto ad altre persone?
Allora, sicuramente può esserci da una parte la qualità del dente, quindi una mineralizzazione del dente che può essere più o meno ottima o di buona qualità. Qui possiamo accennare brevemente sull'MIH, che è l'ipomineralizzazione molare incisiva, che ci sono alcuni denti che hanno una mineralizzazione meno buona, quindi con una struttura meno resistente a quelli che sono gli attacchi dell'esterno. Non bisogna però dimenticare anche la qualità della flora batterica, del tipo di batteri che abbiamo in bocca, perché chiaramente ci sono pazienti che hanno una flora batterica più aggressiva in confronto a altri. Qui per esempio...
Ma da cosa dipende?
Questa è sicuramente una componente genetica e una componente di contaminazione. È qualche cosa che, per l'amore del cielo, l'ho fatto anch'io probabilmente con i miei figli, ma vedere un adulto che pulisce un ciuccio leccandolo poi mettendolo in bocca a suo figlio gli sta automaticamente trasmettendo la propria flora batterica. Se io ho una bocca sana va bene, ma magari io ho una bocca piena di schifezze, piena di batteri, e lo introduco nella bocca di mio figlio che ha un anno, chiaramente inizio a fare una contaminazione e poi questa flora batterica è lì, è presente, non è che si può debellare, non possiamo sterilizzare il paziente.
Una cosa che vorrei aggiungere è un altro fattore determinante per la carie, non è soltanto comunque i batteri presenti in bocca e la qualità dello smalto, ma anche lo zucchero. Che è comunque che è un attore principale, perché se noi consumiamo comunque zucchero durante tutta la giornata con delle bibite zuccherate, poi comunque la sera ci laviamo i denti, non siamo assolutamente al riparo dalla carie, quindi è importantissimo avere proprio un'alimentazione molto controllata in quel senso. Si può consumare zucchero però sapendo che per esempio dopo un pasto principale, che dopo ci si lava i denti, durante la giornata bisognerebbe comunque bere comunque semplicemente anche solo acqua e non zuccherato, e evitare appunto questi snecchini un po' dolci. Un'altra attività che si fa tanto, e chi lavora per esempio davanti al computer, è quel mangiucchiare in continuazione davanti al PC, che è assolutamente deleterio per la bocca. E comunque c'è anche la soluzione per neutralizzare appunto tutta questa situazione: si può aggiungere appunto abbinare sempre dei dentifrici con del fluoruro, e alla sera eventualmente aggiungere anche un colluttorio con del fluoruro.
Beh, i nostri ascoltatori sono velocissimi, intervengono sempre man mano che parlate. Appunto, una nostra ascoltatrice chiede quanto è importante l'alimentazione per la salute dei denti.
È fondamentale, ma questo non solo per la salute dei denti, direi per il metabolismo in generale, perché anche una fetta di pane bianco può causare comunque un bel picco glicemico. E so che appunto già in questa sede, durante la consulenza, avete avuto già diverse trasmissioni che parlano appunto dell'alimentazione. È importante appunto consumare magari dei cibi tipo carote o fettine di peperoni piuttosto che la banana è buonissima, per carità, ma si appiccica tanto sui denti. Io eviterei, se possibile, questo cibo già diciamo industriale, già fatto, le briochine, gli snecchini, tutte queste cose qua che potrebbero insomma danneggiare, e soprattutto la bibita.
Beh, certo, comunque tutti lo sappiamo, dicono le mamme da sempre, non mangiare gli zuccheri che sennò poi ti devo portare dal dentista. Dottore, ci sono degli alimenti in particolare che favoriscono poi lo sviluppo di questi batteri di cui ha detto prima?
Sì, chiaramente lo zucchero e tutti i prodotti processati che vengono dall'industria contengono quantità di zuccheri in maniera incredibile. Non per niente, se pensiamo anche solo a una ventina d'anni fa, erano iniziati a uscire tutti i prodotti light per una questione di peso, e poi ci si è resi conto che effettivamente più che i grassi erano da togliere gli zuccheri, quindi adesso tutte le bevande andiamo su quelle che sono dei prodotti a zero contenuto di zuccheri, anche senza sostitutivi. È chiaro che sono questi prodotti del commercio, che per l'amor del cielo non sono da demonizzare, ma chiaramente danno un apporto di zuccheri eccessivo per la nostra, per il nostro corpo, in questo caso per la nostra cavità orale.
Al di là dello zucchero, scrive la nostra ascoltatrice, ci sono alimenti da evitare e invece altri da prediligere? Latte, formaggi, frutti acidi, agrumi, mele, chiede.
Allora, qualche cosa sicuramente da evitare, e questo è anche un fenomeno un po' di moda con le bevande energizzanti, tutto quello che apporta un'acidità eccessiva. quindi effettivamente soprattutto bevande troppo acide che quindi vanno ad intaccare la superficie del dente, dello smalto di suo, sarebbero veramente da abolire il più possibile. Cibi che fanno bene, sì, assolutamente ce ne sono. Per quanto riguarda la mineralizzazione del dente, è difficile agire a livello sistemico, cioè è difficile che io ingerisco qualche cosa che vada ad avere un'influenza sulla mineralizzazione del dente, perché quella è già stata fatta. Si può agire a livello locale, topico, come diceva prima Gabriella, con una fluorazione e quant'altro. I cibi da questo punto di vista benefici sono un pochettino più limitati.
Un'altra ascoltatrice invece ci chiede: anche il sale fa male, ad esempio i salatini come snack?
Ma per quel che riguarda l'igiene orale, allora è sempre quel continuare a mangiucchiare che non è benefico, no? Che potrebbe magari in quel momento lì, non essendoci in un certo senso forse una grande quantità di zucchero, ma c'è comunque del sale, Non mi sembra che sia comunque qualcosa di positivo, nel senso che se può capitare, magari si va al cinema, uno si mangia il popcorn o non so, sta guardando un film e ha quella voglia di mangiarsi il salatino, ma il problema è proprio la costanza, quel mangiare sempre fuori pasto che non fa assolutamente bene, perché comunque rimane sempre del cibo attaccato sui denti, si dà l'occasione praticamente ai batteri di proliferare e di conseguenza di creare appunto queste tossine che vanno a creare sia la carie che più che altro le tossine in questo caso vanno più a creare delle problemi alle gengive, però appunto è sempre qualche cosa che rimane in bocca, non è un'alimentazione, non è un'abitudine diciamo sana da avere.
Un ascoltatore ci chiede: io uso dentifricio salino, va bene?
Ma sono comunque degli oligoelementi contenuti dentro questo dentifricio, sicuramente ci sono dei benefici. L'importante è che ci sia comunque sempre del fluoruro.
Mm-hmm. Invece un ascoltatore dice: buongiorno, mi è saltato via lo smalto dai denti davanti, dicono che è perché bevo troppo tè rosso e arance e mandarini, è vero?
Ma allora, arance e mandarini chiaramente sono dei cibi che contengono molti acidi e questa acidità va a erodere quello che è lo smalto. Sicuramente non fa bene, dopo dipende la quantità, la frequenza, come viene poi fatto l'igiene orale, perché è chiaro che se io bevo, so che abitudine bersi magari un bicchiere di succo di limone al mattino, se io prima cosa che faccio, ho finito di bere il mio succo di limone, vado a lavarmi i denti, quindi che oltre alla componente erosiva dell'acido vado ad aggiungere una componente meccanica dello spazzolino, vado a fare più danni. In questo caso sarebbe l'ideale risciacquarsi prima bene la bocca con dell'acqua, proprio per neutralizzare quello che è l'acido, e poi pulirsi i denti. Sicuramente le arance e i mandarini fanno bene, come ogni cosa, però bisogna evitare di esagerare.
Ecco, una domanda molto interessante. Qualcuno ci chiede: molti giovani fanno uso di questi sacchettini che si chiamano snus, sarebbe del tabacco sintetico. Al di là che abbiamo trattato l'argomento anche con chi si occupa di tabagismo e ha sfatato appunto il falso mito che questi sacchettini non fanno male, ma anche questi contengono nicotina e crea dipendenza, incisa. Ecco, l'ascoltatore dice: bruciano le gengive o fanno comunque dei danni?
Fanno dei danni abbastanza deleteri. Questi sacchettini di snus provengono più che altro dai paesi scandinavi, i giocatori di hockey per esempio con questi sacchettini di tabacco sotto il labbro che vengono tenuti per ore. Il problema è che questa applicazione continua può portare a una trasformazione della mucosa orale, prima con una cheratosi di superficie che è una lesione precancerosa, fino a trasformarsi poi in veri e propri tumori delle mucose orali, e effettivamente è qualcosa che si ignora per mancanza di conoscenza. È chiaro che fumare può causare tumore a livello polmonare delle vie aeree superiori, questi sacchettini di tabacco possono portare a dei tumori delle cavità orali.
Ecco, quindi è importante sensibilizzare i ragazzi giovani che ne fanno uso e utilizzo forse senza rendersene conto, ma anche i genitori, a volte i ragazzi la condiscono via raccontando: no, ma tanto la usano tutti i miei compagni, sono innocui, eccetera. Invece tanta attenzione.
Assolutamente, l'utilizzo viene banalizzato per mancanza di conoscenza, però è assolutamente qualcosa da mettere alla stregua di una sigaretta o una sigaretta elettronica.
Ecco, qualcuno ci scrive immediatamente tumori con tutti i puntini esclamativi. Esistono anche i tumori?
Esistono, è una parte per fortuna minoritaria del nostro lavoro, ma assolutamente esistono dei tumori orali, che della mucosa, dei denti stessi, delle ghiandole salivari, per i quali noi medici dentisti siamo, insieme agli igienisti, in prima fila a livello della prevenzione. Proprio uno dei nostri compiti non è solo quello di controllare i denti, ma controllare tutta la mucosa orale, valutare se ci sono lesioni, se ci sono malattie a livello mucoso che si manifestano. Possono essere tumori, possono essere tumori benigni, possono essere malattie venere, malattie batteriche che si manifestano a livello orale, e poi a quel momento essere noi capaci a orientare poi il paziente dall'ORL, dal chirurgo maxillofacciale, per fare una biopsia e poi l'eventuale presa a carico.
Sì, volevo appunto sottolineare questo aspetto. Noi igienisti dentali vediamo molto più spesso i pazienti, anche più volte all'anno, e in questa occasione dobbiamo sempre controllare, comunque è una delle nostre, dei nostri compiti, dobbiamo sempre controllare l'interno del cavo orale. Quindi andiamo a guardare proprio l'interno delle guance, a toccare con le dita se è tutto a posto, quindi andiamo a controllare proprio tutta la parte delle labbra inferiore e superiore, e andiamo anche a controllare sotto la lingua, l'interno della lingua, per vedere se ci sono dei cambiamenti. Ed è nel caso ci dovesse essere qualche primo cambiamento, bisogna fare appunto una documentazione, una fotografia, si segnala questo al medico dentista, e nel caso appunto, come ha detto il dottor Rondi, dopo c'è tutta una serie di procedure da seguire.
Ecco, è un tema che ricorre spesso in medicina, di osservare i cambiamenti, quindi anche se il paziente dovesse in qualche modo osservare qualche cosa che muta nel tempo, è invitato a segnalarlo evidentemente immediatamente. Cambiamo invece argomento, perché qualcuno ci chiede tema radiografie, e scrive: ho sentito che ci sono almeno due tipi di radiografie, una più tra virgolette leggera, con la quale si vede un tot, e una invece tra virgolette più pesante, con la quale si vede anche la radice. È giusto, come e chi sceglie?
Allora, qui la domanda forse non è chiarissima, però cerchiamo di dare una risposta. A grandi linee esistono due tipi di esami radiografici. Uno, quello che si chiamano le radiografie intraorali, dove viene inserito un piccolo film all'interno della bocca e poi il paziente viene esposto a radiazioni. L'altra sono le radiografie extraorale, dove il paziente viene messo all'interno di una macchina che generalmente gli gira attorno alla testa e fa un esame della dentatura. Di questi, diciamo che le radiografie di controllo base sono quelle intraorali, quelle che vengono chiamate bite wings di base, che sono quelle che si consiglia di fare generalmente ogni 2 anni, e sono l'esame, il gold standard per la diagnosi delle carie. Poi queste radiografie intraorali si possono fare in maniera che si vede la totalità del dente o solo la corona, quello un po' particolare. Per quanto riguarda le radiografie extraorali, qui generalmente andiamo già su delle indicazioni un pochettino più precise. Esistono quelle che si chiamano le radiografie panoramiche, dove si vede tutta la dentatura per avere una visione d'insieme. Sono delle ottime radiografie per vedere se ci sono tutti i denti, per valutare eventuali lesioni a livello osseo, problemi a livello radicolare. Non sono così buone per la diagnosi delle carie, per esempio. Esistono poi anche le teleradiografie, che è una radiografia di profilo che viene utilizzata in ortodonzia per i trattamenti ortodontici, fino ad arrivare, caso sempre di più, si utilizzano il cone beam, che è una radiografia tridimensionale. Questo generalmente è combinata con degli interventi di tipo chirurgico. Non esiste una radiografia migliore dell'altra, tutto dipende da quello che il dentista vuole vedere. Bisogna dire che al giorno d'oggi la quasi totalità dei dentisti sono passati a una radiologia di tipo digitale, quindi con dei film al fosforo che si sviluppano in maniera digitale. Le radiografie analogiche, dove si metteva il film a bagno per un paio di minuti, lo si risciacquava, si aspettava che asciugasse, forse gira ancora da qualche parte, in Svizzera penso sia ben raro, però ecco, queste sono due tecniche differenti di radiologia.
Ecco, quindi le radiografie per poter vedere se esistono delle carie vengono fatte con regolarità ai pazienti, perché così le scoprite, immagino, all'insorgenza, quando non sono ancora visibili durante il controllo?
Assolutamente, bisogna immaginare che le due posizioni classiche di dove si può sviluppare la carie sono o sulla faccia occlusale, quindi sulla parte piatta del dente, pensiamo ai molari che hanno dei solchi abbastanza profondi, dove lì lo si vede a livello con l'esame clinico. L'altro punto classico è a livello del punto di contatto tra i due denti. E qui sulla radiografia molto spesso si vede, e se si vede all'esame clinico vuol dire che la carie ha già raggiunto una dimensione piuttosto importante, perché è andato a distruggere parte importante del dente. Quindi per quello che diventa fondamentale fare una radiografia e eventualmente confrontarla con quella degli anni precedenti, proprio per vedere se c'è un'evoluzione della dimensione di questa lesione. Però qui fare una diagnosi solo sull'esame clinico non è possibile, ma come farlo solo sull'esame radiologico non è possibile. Devono essere combinate le due informazioni.
Quindi se si vede una carie, una lesione piccola piccola, viene inizialmente monitorata, non si interviene necessariamente subito?
Allora, qui dipende quanto è piccola. Bisogna immaginare che a livello anatomico un dente è composto da uno strato esterno di smalto, che è la parte più dura. All'interno c'è un tessuto sempre duro ma leggermente più tenero, che è la dentina. Qui diventa fondamentale la radiografia, perché se io sulla radiografia vedo che questa lesione iniziale è solo all'interno dello smalto, a dipendenza della localizzazione, del tipo di paziente, parlavamo prima di flora batterica, quindi dell'aggressività, quindi dei rischi legati all'individuo stesso, posso decidere di intervenire o di aspettare e valutare sull'evoluzione, perché magari che con dell'igiene e con della florazione riesco a stoppare questa demineralizzazione e quindi non dover mai intervenire. Se invece vedo che questa cavità arriva fino alla dentina, quindi è più profonda, generalmente lì è un segno per dire no, qui bisogna trapanare, bisogna trattare, quindi bisogna intervenire. Però come dicevo, ogni trattamento va abbinato al paziente, cioè ogni trattamento è individualizzato, perché non tutti vengono, diciamo così, trattati della stessa maniera.
Ecco, come sempre arrivano tantissime domande verso la fine della trasmissione, facciamo una carrellata breve breve. Buongiorno, il caffè che ruolo ha con i nostri denti? Inoltre vorrei sapere se è vero che lavare i denti dopo averlo bevuto è molto dannoso.
Ma allora, il caffè, evidentemente appunto ci sono questi pigmenti che vanno un po' a macchiare il dente, e quindi quello che il consiglio che posso dare, dopo aver bevuto comunque la classica tazzina di caffè, è bere un sorso di acqua o risciacquare, di modo che comunque la macchia non attecchisce. Ciò che va a macchiare non è esattamente il dente, ma ciò che si deposita sul dente. Quindi se la superficie dentale è libera da tartaro, di conseguenza non va a macchiarsi in maniera così importante. Direi, se c'è una tendenza comunque ad avere i denti sempre un po' macchiati, allora sarebbe opportuno eventualmente rivalutare il tipo di spazzolino e il tipo anche di spazzolatura che viene effettuata, perché probabilmente c'è qualche cosa da qualche parte che non va. A lungo termine questi pigmenti comunque nel corso degli anni si depositano dentro il cristallo dello smalto, e può succedere che la tinta comunque del dente nel corso degli anni, non solo chiaramente dovuto al caffè ma per una serie di tanti altri fattori, può alterarsi e diventare un pochettino più scura. Allora a questo punto si può intervenire sempre presso un igienista dentale o presso comunque un medico dentista per quel che riguarda lo sbiancamento dentale.
Ben due ascoltatori si preoccupano delle cicche, nel senso nella gomma da masticare, e chiedono cosa fanno, e un altro ascoltatore dice: conosco delle persone che per colpa di una cicca si è tolto lo stuco. È la cicca che è deleteria o era lo stuco precario?
Allora, la cicca in sé è vista in maniera abbastanza positiva dai dentisti, perché comunque va a stimolare la salivazione, e la funzione principale della saliva, effettivamente, a parte l'inizio della digestione con gli enzimi che contiene, è proprio quella di andare a pulire, un effetto di pulizia sui denti. Quindi andare a stimolare una salivazione grazie a una cicca non va a rimpiazzare l'utilizzo di uno spazzolino dentale, ma sicuramente non è deleterio. Dopo bisogna vedere che cicca, perché prendo una cicca che contiene tanti zuccheri, ritorniamo al discorso di prima, ma sempre di più al giorno d'oggi abbiamo le cicche senza zucchero, con lo xilitolo, col Simpadent, che effettivamente possono essere un plus. Se uno stucco si stacca a causa di una cicca, non è una cicca, nel senso, se salta via vuol dire che già c'era un problema alla base, la cicca è stato il colpo di grazia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma probabilmente c'era già qualche cosa di prima.
Mi sbaglio? Una volta esistevano in commercio anche delle cicche che dovevano fungere da, tra virgolette, spazzolino quando magari si era in viaggio, non c'era la possibilità di lavare i denti?
Allora, queste sono iniziative più commerciali che mediche. Studi hanno dimostrato che comunque l'utilizzo di cicche alla clorexidina, che è un disinfettante, e cicche allo xilitolo danno dei risultati sulla placca batterica simili. Quindi effettivamente è proprio la salivazione quello che aiuta. Non va a rimpiazzare un'igiene orale corretto. Dopo effettivamente ci sono le situazioni che se siamo in viaggio, siamo al lavoro, siamo impossibilitati di avere una buona pulizia con lo spazzolino, assolutamente meglio quello che niente.
Buongiorno, io soffro molto di afte. Potete per favore dire qualcosa in merito? Di chi è la competenza? Ci chiede un'ascoltatrice.
Allora, l'afte è un bel tema perché quasi tutti ne soffriamo. Purtroppo non è divertente. Ci sono pazienti che sono effettivamente più soggetti a queste afte, che possono presentarsi con frequenza variabile, possono presentarsi con grandezza variabile. Ci sono pazienti che possono soffrire di afte giganti, quindi con lesioni che prendono dimensione di decine di millimetri. Ci sono pazienti che possono soffrire di afte miliari, dove quindi abbiamo diverse decine di lesioni contemporanee, e questo va a impedire una qualità di vita quotidiana in maniera importante. Allora, in sé è difficile capirne la causa, non è ancora stato ben descritto. Ci sono degli alimenti che potrebbero andare a stimolare questa reazione da parte del corpo, come le noci, come i pomodori o altro, e praticamente cosa succede? È una piccola erosione della mucosa che muore e quindi si forma questa ferita, e non ci sono rimedi miracolo, cioè bisogna aspettare che guarisca, e durante tutto questo periodo questa afta fa male. Esistono in commercio delle creme, dei disinfettanti che vanno, hanno principalmente due influssi. Uno è disinfettare la ferita, l'altro sono dei gel a base anestetica che vanno un po' ad addormentare la lesione per rendere più gestibile questo momento. Ma posso capire che per chi ne soffre non è sicuramente piacevole.
Ma il consiglio che posso dare in caso di afte è di osservare prima di tutto in quale momento avviene questa eruzione, se è in concomitanza con un evento che si ripete frequentemente, un alimento, una situazione, una fase in particolare per quel che riguarda una donna, perché a volte appunto c'è concomitanza. Se posso citare giusto brevemente il mio caso personale, io sono intollerante al glutine, ma prima di sapere questo mangiavo normalmente, e c'erano delle volte che avevo delle afte talmente importanti da non riuscire nemmeno a parlare, talmente erano dolorose. Quindi io capisco assolutamente la persona quando mi parla di questo. Ho eliminato il glutine perché alla fine abbiamo capito che cos'era la sostanza che mi dava fastidio, e da lì non so più che cosa sia. Quindi a volte bisogna un attimino anche capire se c'è un qualche alimento, una qualche situazione che avviene proprio ricorrente all'eruzione delle afte.
Ecco, un ascoltatore o ascoltatrice ci segnala: mia figlia aveva diverse afte in bocca, quando l'ho fatta controllare dal medico si è accorto che aveva una stomatite.
La stomatite è un termine generico per parlare di un'infiammazione dello stomaco, della cavità orale. Qui è difficile dire cos'è la causa di questa stomatite. Potrebbe essere, come diciamo prima, batterica virale, funginea, è abbastanza vago come termine.
Mm-hmm. Ecco, un altro problema a volte insorge è questo problema di funghi in bocca.
Allora, tutti nella nostra bocca abbiamo dei funghi che sono in equilibrio con la flora batterica. Bisogna pensare che le infezioni micotiche sono delle infezioni opportunistiche, vuol dire che se trovano una situazione favorevole iniziano a svilupparsi. Per questo che scopriamo spesso delle infezioni micotiche o sui bambini in tenera età, dove il loro sistema immunitario non funziona magari ancora in maniera eccelsa, o con le persone anziane. In questo caso abbiamo magari una diminuzione della salivazione durante la notte, questi funghi proliferano, trovano delle condizioni ideali per continuare a progredire, e quindi insorgono i primi problemi. Qui il problema classico sono le candidosi sotto le protesi, dove questi funghi adorano affissarsi sulla resina delle protesi, e se non c'è un utilizzo corretto, un'igiene corretta, si sviluppano queste infezioni micotiche che poi danno effettivamente dei disturbi che sono non così semplici da debellare.
Grazie mille, dottor Plinio Rondi. Ricordo, per chi non l'avesse sentito prima, è medico, dentista ed è anche il presidente della SSO Ticino, ovvero la Società Svizzera di Odontoiatria. Grazie anche a Gabriella Benaglia, igienista dentale e presidente di Swiss Dental Hygienist, sezione Ticino. Le patologie della bocca sono tante, io penso che ci rincontreremo. Buon pomeriggio, a domani. Grazie.